aiuta anche l'umore e il carattere. E oggi abbiamo un bellissimo brano del Vangelo, termineremo il capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. Prima di iniziare, l'unico avviso che abbiamo da dare è un incontro che non c'era nel calendario, e che si è sopraggiunto, qui l'11 marzo, è un venerdì alle ore 17, ci sarà un incontro dibattito dal titolo La parola che non ti ho detto, Chiesa, informazione e profezia. È organizzato dalla rivista che molti conoscono, di informazione cattolica Adista, e con l'occasione vengono presentati due libri, uno Paraventi sacri e l'altro Fuori Tempio, le omelie, quelle alle quali collaboriamo con Riccardo, queste omelie di un tono diverso. Comunque abbiamo affisso il volantino, il manifestino per l'incontro. Poi stiamo organizzando di fare un altro incontro con Castiglio, sempre in marzo, però ancora dobbiamo trovare la data giusta. Allora. Di nuovo, buongiorno, buona domenica, benvenuti e benvenuti specialmente, ci stanno particolarmente care le persone che ci seguono in diretta dal sito. E vorrei iniziare proprio parlando dal sito perché sta dando dei risultati che veramente sono al di là di ogni immaginazione e ogni fantasia. Il mese scorso il sito è stato visitato da più di 20.000 persone. E abbiamo battuto, è stato raggiunto il record delle nazioni collegate, si sono collegate da ben 72 nazioni. È veramente sorprendente e commovente questo, pensare che 72 nazioni si collegano con il sito per questi incontri, per scaricare il materiale. Quindi si va praticamente da ogni parte. Adesso tra le aggiunte che ci sono c'è qualcuno che si collega addirittura dall'Iran e da altre parti. E così, tanto per mettere insieme queste novità, vi leggo un altro messaggio che ci ha inviato Padre Otello, è un missionario in Indonesia, perché sono messaggi che noi almeno colpiscono, perché neanche con la più sfrenata fantasia avremmo potuto mai immaginare delle situazioni del genere. Scrive Padre Otello: ho appena dato le stampe le domeniche terza, quarta e quinta di Quaresima. Sapete che anticipiamo questi commenti domenicali sul sito. Se sapessi la gioia profonda che sento dentro nel poter far giungere il messaggio della Samaritana, del cieco nato, della risurrezione di Lazzaro, nella comprensione che tu ci dai, non possiamo che dirti un grande grazie. Beh, ecco, un'ora fa, da un'altra zona della missione del Borneo, dell'arciocesi di Pontianak, un parroco, Dayak, tribù locali, i cosiddetti tagliatori di teste, mi ha chiesto 700 foglietti ogni domenica per i suoi cristiani. Ogni domenica ora stampo 47.000 foglietti. Aveva fatto in tempo a mandarmi questo email, che ne arriva un'altra: caro Alberto, ti avevo appena inviato la email. Subito via fax mi arriva una nuova richiesta di 900 foglietti, ma questa volta da Ben Kukulu, Sumatra Sud, e condividiamo la tua gioia. Quindi credo che è una soddisfazione per tutti vedere questo messaggio che si diffonde. E perché? Perché questo messaggio si sta diffondendo in culture tanto lontane, tanto diverse dalla nostra? Voi sapete che ogni nazione, ogni emisfero, l'Occidente, l'Oriente, hanno modi di pensare, di vedere diversi. Come mai il Vangelo si diffonde così e questo nostro lavoro del Vangelo si sta diffondendo? Oggi nel brano che commenteremo ne troveremo la risposta, e che è comunque questa: quando come criterio interpretativo della scrittura, ce l'ha suggerito Gesù, si mette come valore assoluto, non negoziabile, il bene dell'uomo, questa è la chiave per scoprire i tesori della scrittura. E quando si interpreta la scrittura con questa intenzione, che al primo posto è il bene dell'uomo, questo è un messaggio universale, perché l'amore è un messaggio che tutti quanti possono comprendere, dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest. Sempre per il sito, nel sito potete trovare l'intervista che la Radio Vaticana ha fatto, una lunga intervista a Riccardo sul libro dell'Apocalisse il 20 gennaio, quindi la potete trovare registrata sul sito. E tra l'altro, con grande soddisfazione, ieri sera abbiamo brindato perché finalmente Riccardo ha terminato il suo lavoro, e i prossimi giorni lo darà alle stampe, l'Apocalisse della Chiesa, lettere alle comunità e ha fatto un bellissimo lavoro dove, tra l'altro, sapete che l'Apocalisse è un libro scoraggiante, perché è troppo denso di immagini, simboli, eccetera. Riccardo c'è entrato talmente dentro da renderlo attuale, quindi nei prossimi mesi uscirà questo libro. Sempre sul sito potete trovare la registrazione della trasmissione Altre voci, diritti negati, del mercoledì scorso, alla quale ho partecipato parlando dei temi attuali della morale e della libertà. Bene, credo che non ci siano altre informazioni, iniziamo subito la lettura e il commento del brano di oggi. Ci eravamo lasciati con il tradimento di Pietro, un tradimento che però, se ricordate, tanto per rimetterci subito nello stile dell'evangelista, non è completo, non è definitivo, perché per mentre due volte l'evangelista aveva messo in bocca a Pietro la risposta "non sono discepolo", ha evitato che questa espressione comparisse la terza volta. Se fosse apparsa per la terza volta, ricordo e lo dico per le persone che sono più nuove per la prima volta, secondo la simbologia dei numeri, che è cara agli autori dell'epoca, il numero 3 indica quello che è definitivo, quello che è completo. Ebbene, per la terza volta, quando Pietro di nuovo nega di essere discepolo di Gesù, non appare l'espressione "non sono", ma dice "negò di nuovo". Questo fa capire che per Pietro c'è una speranza, c'è una possibilità. Quindi il rinnegamento di Pietro, il tradimento di Pietro, è stato sì completo, ma non irrimediabile, non definitivo. E quindi ci sarà una nuova possibilità per lui, che vedremo poi nell'incontro di Gesù risuscitato con lui. Il brano che stiamo vedendo oggi è importantissimo perché è l'ultimo giorno di vita di Gesù. Allora l'Evangelista concentra di ricchezze, di significati teologici questa parte, perché ricordate come era iniziato il discorso della passione. Dice: ho fatto conoscere il tuo nome, il nome indica la realtà della persona, e come aveva fatto Gesù conoscere la realtà di Dio? Lavando i piedi ai discepoli. Questo è il Dio. Non è il Dio che è stato imposto dalla religione, il Dio che domina, il Dio che mette paura, il Dio che chiede sacrifici. Il Dio di Gesù è un Dio che si mette a servizio degli uomini e non attende che gli uomini siano purificati per ammettere la sua presenza, ma è lui che li purifica per fargli godere la loro presenza. Quindi Gesù aveva fatto questo servizio della lavanda dei piedi per dimostrare qual è il volto del Padre. Ebbene, il capitolo della passione era iniziato con queste parole: ho fatto conoscere il tuo nome, ma poi aveva aggiunto "e lo farò di nuovo conoscere". Quindi tutto quello che adesso vediamo sono manifestazioni, aspetti del volto di Dio che ancora Gesù deve far conoscere ai suoi. Allora leggiamo con attenzione questo ultimo giorno di vita di Gesù. Allora conducono Gesù da Caifa nel pretorio. Il pretorio si intendeva la residenza del procuratore romano. Quando il procuratore romano, Pilato, che abitava normalmente a Cesarea, sulla costa, saliva a Gerusalemme e saliva durante le feste, perché le feste, specialmente la Pasqua, erano sempre occasioni di tumulto, di sommosse, e quindi ci voleva qualcuno che da lì controllasse, non andava nella caserma dove stavano le guardie romane, ma veniva ospitato nel palazzo del Erode. E quindi dove era il procuratore, quello si chiamava il pretorio. Allora conducono Gesù da Caifa nel pretorio, era l'alba, ecco l'Evangelista, vedete, è l'ultimo giorno di vita di Gesù e dall'inizio alla fine di questa giornata ce lo segnala, ce lo cadenza, è l'alba dell'ultimo giorno, secondo la narrazione di Giovanni questo è il sesto giorno, aveva scritto Giovanni 6 giorni prima della Pasqua, il giorno della creazione dell'uomo. Allora è importante questa indicazione, perché l'Evangelista ci farà vedere, ci farà scoprire in questo brano qual è l'uomo creato secondo la volontà di Dio. Quest'uomo si realizza nella persona di Gesù. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi, per poter mangiare la Pasqua. La denuncia che l'Evangelista fa delle autorità religiose è micidiale, li sta demolendo. Andando avanti vedremo che loro intendono demolire Gesù. In realtà È Gesù, con la sua verità, con la sua luce, che demolisce questa struttura di menzogna e di tenebra. L'Evangelista dice che non vuole entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Le abitazioni dei pagani, dove stava un pagano, e Pilato era un pagano, erano considerate impure. Nel libro degli Atti si legge: a un giudeo non è lecito associarsi o entrare in casa di stranieri. Vedete come è la religione che di per sé è razzista. È la religione che divide persone dagli altri. Quindi tu che sei giudeo non puoi entrare in casa di un pagano. Ma qui l'Evangelista sta mettendo in risalto l'ipocrisia di questa autorità religiosa. Vanno da Pilato per chiedere di ammazzare Gesù, che si sanno che è innocente, ma l'importante è non infrangere le regole della purezza. Nel Vangelo di Matteo troviamo la denuncia che Gesù fa di queste autorità e dice: filtrano il moscerino e ingoiano il cammello. Moscerino e cammello erano rispettivamente gli animali impuri più piccoli e più grandi conosciuti nel mondo palestinese. Quindi stanno attenti a osservare i minimi dettagli, filtrano un moscerino. E questa abitudine viene dal fatto che l'acqua andava filtrata per paura che un moscerino entrasse dentro, non tanto per una questione igienica o per una questione di gusto, era perché il moscerino era impuro e se tu bevevi l'acqua col moscerino impuro diventavi impuro. Quindi filtrano il moscerino ma ingoiano il cammello. Ecco le autorità religiose: stanno attente, sono zelanti nell'osservanza delle piccole regole, dei precetti, delle prescrizioni, ma poi per quello che riguarda l'ingiustizia lo ingoiano come si ingoia un cammello. Qui osservano scrupolosamente una regola che non viene da Dio, ma che è stata inventata da loro stessi, ma infrangono clamorosamente i comandamenti di Dio. Dio che aveva detto non testimoniare il falso, il comandamento non testimoniare, non dire falsa testimonianza, non significa, come banalmente a volte si è interpretato, non dire le bugie. Non è questo. La falsa testimonianza era l'accusa falsa con la quale si faceva condannare a morte una persona. Quindi qui stanno trasgredendo almeno due comandamenti. Loro, i grandi zelanti difensori della legge. Il comandamento di non dire falsa testimonianza e quello di non uccidere. Stanno consegnando a morte un innocente, ma stanno attenti a non mettere il piede nella casa dove c'è un pagano per non diventare impuro. L'Evangelista denuncia l'atteggiamento di queste autorità religiose che osservano le regole che non provengono da Dio, ma che hanno inventato loro, e l'osservanza di queste regole permette loro di non osservare i comandamenti che invece provengono da Dio. Nel Vangelo di Matteo Gesù dirà: avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Quindi l'Evangelista ridicolizza e soprattutto mette in guardia gli ascoltatori, attenti, attenti a saper discernere quello che vi impongono le autorità religiose, tra quello che viene da Dio e quello che loro hanno inventato e addirittura ha scalzato, ha preso il posto di quello che doveva venire da Dio. Quindi non vuole entrare per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? L'Evangelista da questo momento elabora il suo scritto su due livelli. Quindi tutto quello che adesso vedremo andrà su due livelli. Uno, è quello storico e l'altro è quello teologico. Poi spiegheremo il perché. Quindi l'Evangelista, che non vuole trasmettere una cronaca, ma trasmettere un profondo significato della fede ai futuri ascoltatori, lettori del suo Vangelo, da questo momento trasfigura la sua narrazione e la pone su due livelli. Uno, che è quello che si può leggere storicamente, e l'altro il significato teologico. La prima di queste interpretazioni è: uscì dunque Pilato. Cioè il primo cedimento che il procuratore romano fa. È strano, il procuratore romano, cioè il rappresentante dell'imperatore, che cede di fronte ai capi religiosi. Questo fa capire quanto il potere civile sia condizionato dal beneplacito e dalla compiacenza di quanti detengono il potere religioso. Per quanto sia grande il potere civile, immaginate, il procuratore romano è il rappresentante dell'imperatore di Roma, il massimo potere conosciuto a quell'epoca, eppure cede di fronte alle pretese della casta sacerdotale al potere. Sono tutti pronti a genuflettersi pur di avere l'alleanza con quelli che detengono il potere religioso, perché sanno che quelli che detengono il potere religioso gli basta schioccare un dito per sottrarre l'appoggio, la simpatia o la collaborazione da parte della gente. Quindi Pilato che esce? È inaudito questo. Pilato doveva dire, ma io me ne frego delle vostre regole, siete voi che venite qui, e non me ne importa delle vostre regole che non potete mettere il piede dentro la casa di un pagano, sono loro che vanno da Pilato. Ebbene, Pilato esce, è la prima delle tre volte, ricordate il numero tre che significa quello che è completo, che è definitivo, che non indica soltanto il trasferimento di Pilato da una stanza all'altra, da un luogo all'altro, ma l'inizio del progressivo crescente cedimento di Pilato nei confronti delle autorità religiose. Uscì dunque Pilato. Ecco, l'Evangelista mette in scena questo personaggio. Di lui conosciamo qualcosa dalla storia, vediamo un po' di fare un piccolo ritratto. Lui si chiama Ponzio e il soprannome con il quale è conosciuto, si chiama quindi Ponzio, deriva dal latino pilum, Pilato deriva da pilum, pilum è il giavellotto con il quale venivano puniti i soldati indisciplinati. Quindi che questo Ponzio abbia come soprannome Pilato significa che usava le maniere sbrigative e le maniere dure. Chi è questo Ponzio Pilato? È un uomo frustrato, è un uomo che ha creduto di poter far carriera, ha sposato niente meno la figliastra dell'imperatore di Tiberio, Claudia Procula, ma al massimo a cui è arrivato al titolo di cavaliere e non è andato più avanti. È riuscito attraverso un amico a farsi inserire tra quelli che sono chiamati amici del Cesare. Ricordiamocelo questo perché poi sarà importante nel ricatto finale che i sommi sacerdoti faranno a Pilato. Se lo liberi non sei amico del Cesare. Non si tratta di un rapporto di amicizia. Amici del Cesare era una stretta ricerca di intimi dell'imperatore. Era quella cerchia che permetteva di fare carriera, di proseguire avanti. Pilato non è intelligente perché andato di malavoglia, figuratevi da Roma, essere destinato in quella pietraia assolata che è la Palestina, nutre un profondo disprezzo verso i giudei e fu il primo procuratore che non rispettò le loro tradizioni. E le tradizioni degli ebrei dicevano che è proibito mettere delle immagini che rappresentano figure umane, perché la Bibbia lo proibisce. Ebbene, lui invece fu il primo che introdusse delle immagini a Gerusalemme con delle grandi sommosse, con delle grandi rivolte. Era un uomo sanguinario. Nel Vangelo di Luca leggiamo di quei Galilei il cui sangue Pilato invece aveva mescolato con i loro sacrifici, ed è interessante che quest'uomo che sacrifica Gesù per la propria carriera, Pilato non è innocente, c'è una certa immagine di Pilato come se fosse una persona positiva, Pilato non è innocente, perché pur convinto dell'innocenza di Gesù, lo fa ammazzare per mettere a riparo la propria carriera. Ma, ironia della sorte, lui che ha sacrificato Gesù per la propria carriera, qualche anno dopo fu destituito, perché ci fu una sommossa dei samaritani, che Pilato aveva soffocato nel sangue, allora Vitellio, il legato della Siria di tutta quella regione, lo destituì. Un ritratto di Pilato in uno dei testi dell'epoca è: corruzione, violenza, ruberie, oppressione, umiliazione, continue esecuzioni senza processo e sconfinata, intollerabile crudeltà. Questo è il ritratto di Pilato. Allora uscì dunque Pilato verso di loro. Allora è la prima delle uscite, dei cedimenti di Pilato verso l'autorità. E domanda, che accusa portate contro questo uomo. In realtà Pilato qualcosa sapeva di Gesù. Ricordate al momento della cattura di Gesù? C'erano 200 guardie inviate dai sommi sacerdoti ed erano le guardie ebree in servizio nel Tempio. Ma oltre questo, ad arma forte a loro, potevano bastare 200 guardie per catturare Gesù, un uomo che non ha mai usato violenza e che neanche cerca di uscire, no, si sono fatti dare da Pilato addirittura una corte, un termine che indica un'unità tra le 600 e 800 persone, per catturare Gesù. Quindi se Pilato aveva consentito di dare questo enorme, spropositato numero di guardie per andare a catturare Gesù, qualcosa doveva sapere contro di lui. Comunque chiede a loro, alle autorità, che accusa portate contro quest'uomo. È una cosa normale. Giammai fare delle domande alle autorità religiose. Sono molto permalose, si offendono. Se portano una persona a giudicare, è chiaro che è un delinquente. Infatti rispondono, gli replicarono e dissero, se questo, questa è una caratteristica del Vangelo, mai i capi religiosi pronunciano il nome di Gesù, mai. È tale l'odio delle autorità religiose nei confronti di Gesù, che in questo Vangelo viene presentato come il figlio di Dio e Dio lui stesso, ebbene, le autorità, le massime autorità religiose lo odiano talmente che neanche ne pronunciano il nome, ma sempre con termini dispregiativo, vedete qui questo, mai con una forma per lo minimo, per lo meno di cortesia. Se questo non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Quindi i capi si dimostrano offesi della loro domanda e dicono, è chiaro che è un malfattore. Per le autorità religiose Gesù è un malfattore, uno che fa il male. L'attività di Gesù di comunicare vita alle persone per loro è un crimine che va punito con la pena di morte. Il bene che Gesù ha compiuto, in questo Vangelo Gesù ha compiuto soltanto del bene, loro lo vedono come un male. Sono quelli che, vedete, un uomo che ha fatto del bene, loro lo chiamano un malfattore. Ricordate quando nel capitolo 8, versetto 44, Gesù, parlando di loro, aveva detto che loro hanno come padre la menzogna e sono menzogneri. Quelli che detengono il potere sono menzogneri e impongono come verità la loro menzogna. C'è nel profeta Isaia un'espressione molto molto grave, molto severa contro i capi. Dice che costoro chiamano bene il male e male il bene e la gente deve credere alla loro verità. Non importa che questa sia una menzogna, la verità ufficiale è la menzogna da loro imposta. Chiamano bene il male e male il bene, cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre e cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Ecco di che cos'è capace il potere. La manipolazione della verità, la prostituzione della verità al loro interesse per manipolare la testa, il cervello delle persone. Questa cosa è bene? No, io ti dico che è male e tu devi credere che è male. Questa cosa è male? No, io ti dico che è bene e devi credere che è bene. Quindi dicono, se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Pertanto la vita che Gesù restituisce al popolo per loro è un delitto. Dal loro punto di vista è vero. Quando, ricordate nel capitolo 10, Gesù è nel Tempio e viene accerchiato da tutti questi capi, gli chiedono fino a quando ci togli la vita? Fino a quando ci togli il respiro? Comunicare vita al popolo significa toglierla loro. Liberare gli oppressi significa essere scomodo a quelli che sono gli oppressori. E fu quella volta nel Tempio che dissero, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Quindi l'attività di Gesù di comunicare vita per loro è una bestemmia. Secondo il Talmud, il libro sacro degli ebrei, nei testi più antichi che riguardano Gesù, si legge che Gesù è stato condannato perché ha praticato magia e ha istigato Israele all'apostasia. Apostasia è un termine tecnico che indica il rinnegamento, il tradimento effettivo totale di Dio. Quindi per le autorità religiose Le azioni con le quali Gesù comunica vita al popolo sono magia. Magia significa che arriva qualcosa dal diavolo. E quello che è ancora più grave, aver invitato gli uomini a una nuova relazione con Dio, più intima, più vera, più profonda, questo per loro è un tradimento. Quindi vediamo veramente come la tradizione, le autorità religiose riescono a trasformare il bene in male e il male in bene. Quindi per loro è un malfattore, su questo non se ne discute, e decidono quindi di ammazzarlo. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Richiamandosi alla legge, Pilato li sta accusando, a loro, ai capi, di non osservarla, perché la loro legge impediva di condannare una persona senza prima averla ascoltato. Quando Nicodemo, capo dei farisei, aveva tentato una debole difesa di Gesù, aveva detto: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. Quello che sta denunciando l'Evangelista è che la legge divina in mano alle autorità religiose è solo uno strumento di dominio e di morte. Loro sono i primi, questi zelanti difensori della legge, a non osservarla quando va contro i loro interessi. Abbiamo visto l'altra volta che il vero Dio delle autorità, quello in cui credono e quello che determina tutte le loro azioni, è la convenienza. Che cos'è bene, che cos'è male? Quello che ci conviene. Quello che ci conviene è bene, quello che non ci conviene è male. Quindi quello che determina l'azione delle autorità non è il rispetto della legge divina, perché loro sono i primi a non osservarla quando va contro i loro interessi. Quindi Pilato, dicendo prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, smaschera che loro non la stanno osservando, perché non si può giudicare una persona senza averlo ascoltato. E qui i giudei tolgono la maschera e rivelano la loro intenzione. Gli risposero i giudei, ricordo, e lo dico per le persone che sono qui per la prima volta, che nel Vangelo di Giovanni, con il termine i giudei, non si intende mai il popolo ebraico, ma sempre i capi del popolo. Tant'è vero che in un brano c'è scritto: perché avevano gli ebrei paura dei giudei. Quindi con il termine giudei non si intendono i capi, ma sempre le autorità. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito uccidere nessuno. Ecco, hanno gettato la maschera. Non stanno portando Gesù da Pilato perché venga processato e venga giudicato. Stanno portando Gesù da Pilato perché venga ammazzato. Questo a loro gli interessa. E del resto, questo loro intento omicida risale, ricordate, quando è che le autorità videro, si resero conto dell'estrema pericolosità di Gesù e decisero di ammazzarlo. Quando nella piscina di Betesda Gesù restituì pienezza di vita all'infermo, che era immagine del povero, invitandolo a trasgredire la legge. Ricordate l'episodio? Gesù, vedendo l'infermo, non è che gli ha detto alzati e cammina, avrebbe potuto dirlo, ma gli aveva detto alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Perché questo particolare di per sé insignificanti di dover prendere il lettuccio? Perché era giorno di sabato e di sabato non si poteva trasportare nessun peso. Quello che teneva l'uomo, immagine del popolo, paralizzato era l'osservanza della legge. E si aveva paura di trasgredire la legge, perché se si trasgrediva la legge poi arrivava la punizione di Dio. Ebbene, questo uomo, una volta che incoraggiato da Gesù trasgredisce la legge, si accorge che non una maledizione da Dio, ma una benedizione da Dio, camminava. Allora, se Gesù fa del bene alle persone, quindi al popolo, invitandole a non osservare la legge, per loro è finito. Fu quella volta che, scrive l'Evangelista, proprio per questo cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto abrogava il sabato. Gesù non trasgredisce il sabato, Gesù lo cancella, che era il comandamento più importante, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quello che è la volontà di Dio, il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo diventi suo figlio, questo per le autorità religiose è un crimine che va punito con la pena di morte. Perché loro non tollerano questa volontà di Dio? rileggo qui, dice: chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Perché l'abbiamo visto durante la lettura di questo Vangelo. Il Dio di Gesù non è il Dio lontano, inavvicinabile, impassibile. Un Dio al quale si poteva andare soltanto attraverso delle mediazioni, al Tempio, attraverso i sacerdoti, attraverso le offerte, e comunque un Dio con il quale non c'era mai sicurezza di avere relazione. Gesù aveva presentato un'immagine di un Dio diverso, che non solo non è lontano ma è vicino all'uomo, ma gli è talmente intimo che è un Dio che chiede di essere accolto, per fondersi con la persona e dilatarne la capacità d'amore e diventare l'unica casa di Dio, l'unico santuario. Ma voi capite che questo è un terremoto. Perché se Dio non sta più lontano dagli uomini, tutta quell'istituzione religiosa che doveva la sua esistenza proprio alla lontananza tra Dio e gli uomini, questa è tutta sbaraccata. Ecco perché odiano Gesù. Non perché non credono o non capiscono che Gesù è il figlio di Dio, ma perché il programma di questo Dio è contrario al loro prestigio e alla loro convenienza. Per questo decidono di ammazzarlo. Quindi a noi non è consentito di uccidere nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Perché i capi portano Gesù dai romani? Perché non l'hanno ammazzato? Loro potevano benissimo ammazzare Gesù senza bisogno di portarlo dai romani. Avevano una certa libertà di giurisdizione e di movimento, perché la pena di morte che era in vigore nel popolo ebraico era la lapidazione. La lapidazione, l'uomo veniva gettato in una scarpata e poi si buttavano giù una grossa pietra e poi altre pietre. Quindi l'uomo sarebbe stato precipitato in basso. Ma loro per Gesù, e lo vedremo più avanti, non vogliono soltanto una morte, perché ammazzare una persona come Gesù è rischioso, perché se ammazzi una persona come Gesù c'è il rischio che poi la gente ne faccia un martire, e un martire è più pericolosa di una persona viva, perché la persona viva riesce a controllarla, ma quando questa persona diventa un martire la sua fama e le sue opere e le sue parole dilagano. Quindi loro hanno il terrore che ammazzare Gesù significhi farne un martire. Allora hanno bisogno di una morte talmente infamante, talmente squalificante, che sia la prova sicura che quest'uomo non solo non viene da Dio, ma è un nemico di Dio. Ma che figlio di Dio? È soltanto un pazzo. E per questo chiederanno una morte che soltanto i romani questa potevano dare. Una morte, lo vedremo più avanti, la descriveremo, quella della crocifissione, che era una tortura tremenda, riservata, secondo la Bibbia, ai maledetti da Dio. Ecco cosa vogliono i sommi sacerdoti. Una morte che sia la prova che quest'uomo non viene da Dio. Perché il libro del Deuteronomio dice che chi è crocifisso è maledetto da Dio. Ma come potete credere che quest'uomo venga da Dio? Allora, portalo Gesù dai romani, perché vogliono dargli il tipo di morte che loro non potevano dargli, la lapidazione, ma solo i romani. Ebbene, Gesù, parlando della sua morte, aveva detto che lui sarebbe stato innalzato da terra, elevato e in alto. Aveva detto: bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Mentre la lapidazione significa far cadere la persona in basso, la crocifissione, l'uomo veniva inchiodato su questo palo e innalzato in alto. Ecco perché dice: si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora, questa volta, rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli dice: tu sei il re dei giudei. Quindi Pilato sapeva già di questa accusa. Era normale a quell'epoca. Praticamente quasi si può dire non c'era Pasqua. La Pasqua era il grande raduno di tutti gli ebrei a Gerusalemme, al Tempio, per offrire l'agnello al Signore. Allora in questa occasione c'erano sempre delle sommosse, delle rivolte, e immancabilmente si alzava uno dalla folla dicendo di essere il Messia inviato da Dio. Si rivoltavano contro i romani e ogni volta era un bagno di sangue. Ebbene, Pilato rientra nel pretorio, chiama Gesù e gli dice: tu sei il re dei giudei, che significa il Messia. Quindi Pilato sapeva già dell'accusa. Essere re dei giudei significa essere contro Roma. Quando negli Atti degli Apostoli sempre i capi dei giudei, accuseranno Paolo e un altro, un certo Sila, diranno: costoro vanno contro i decreti dell'imperatore affermando che c'è un altro re, Gesù. Quindi re dei giudei significa essere contro Roma. Quindi Pilato sapeva già di questa accusa di Gesù, però esprime tutta la propria sorpresa: tu sei il re dei giudei, perché evidentemente Gesù non ha nulla nel suo aspetto che potesse farlo sembrare, apparire per un capo rivoluzionario, per un leader di questi movimenti che avevano contro Roma. Gesù, ricordate, ho fatto conoscere il tuo nome, ancora lo farò conoscere. Gesù, in tutta questa passione, pur travolto da questi avvenimenti, le tenebre che si addensano contro di lui fino a ammazzarlo, Gesù per nulla intimorito, continua sempre a fare la sua proposta di vita. Qui Gesù, mantenendo la piena padronanza di sé, gli replicò: dici questo da te, cioè questo è un tuo ragionamento, una tua convinzione, oppure altri te l'hanno detto di me? Come ha fatto con la guardia, ricordate, quando gli ha dato lo schiaffo, gli ha detto: se ho sbagliato dimostrami dove ho sbagliato, se non ho sbagliato perché questo schiaffo? Gesù cerca di far ragionare le persone con la propria testa, perché fin tanto che gli individui non ragionano con la propria testa ma con quella degli altri, non saranno mai persone libere ma sempre dei sottomessi che saranno manipolabili da chi detiene le leve del potere. Allora Gesù invita Pilato a ragionare con la propria testa, a non essere influenzato da quello che gli altri gli hanno detto, e gli replicò: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto a me? Per carità, pensate al procuratore romano, il rappresentante dell'imperatore. Qui c'è Pilato che si infuria, dice: Pilato, reagì, forse io sono un giudeo? Pilato, lo sappiamo dai documenti storici, disprezzava questo popolo di giudei, li detestava. E quindi il fatto che Gesù gli avesse risposto in questa maniera lo manda in bestia: sono forse io un giudeo? Ed ecco la tragedia della denuncia, dell'accusa che fanno a Gesù: la tua nazione e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? È grave questa denuncia che fa l'Evangelista, non ce la saremmo aspettati. Ci saremmo aspettati: i sacerdoti, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. E invece dice: la tua nazione. Gesù è stato rifiutato da tutta la nazione, da tutto il popolo, da chi domina, i sommi sacerdoti, ma anche da chi viene dominato. Ma qual è il crimine che Gesù ha compiuto? Qual è la sua pericolosità per questo sistema? Perché tutti sono contro Gesù, tutti quanti, dai sommi sacerdoti a tutta la nazione. Perché? Perché nella vita e nel messaggio di Gesù vedono messa in crisi il proprio potere e il proprio prestigio, perché Gesù, ricordo, ho fatto conoscere il tuo nome e ancora lo farò conoscere, presenta un Dio che è a servizio degli uomini. Pertanto il contrario di un Dio a servizio degli uomini è il potere che domina. Ecco perché Gesù, nel suo insegnamento e nella sua vita, demolisce e definisce satanico il potere. Lo detenga che lo detenga. Chiunque detiene il potere non viene da Dio, perché chi detiene il potere domina le persone. E mentre Dio invece serve le persone, chi le domina si mette contro Dio. Quindi in questo Vangelo abbiamo visto che quelli che detengono il potere per dominare, quelli che ambiscono a ottenere questo potere per il proprio prestigio, e categoria più tragica, quelli che si sottomettono al potere per la propria sicurezza, sono tutti contro Gesù, che vedono un pericolo al proprio dominio, al proprio prestigio e alla propria sicurezza. Quindi tutti quelli che sono sotto l'ambito del potere. Piccola parentesi, distinzione tra potere e autorità. Il potere è sempre diabolico, demoniaco, chiunque lo detenga. Quello che è valido è l'autorità. Qual è la differenza? Il potere è un dominio di una persona su altre persone, o di gruppi di persone su altre persone, basati sulla paura. Cioè io ti domino perché tu hai paura di quello che ti posso fare. Però questa è la fase rozza. Allora il potere cerca la seconda. Io ti domino perché posso darti quello che tu ambisci, Quindi è il ricatto dell'ambizione, del prestigio. Io ti posso dare i soldi, i titoli, la carriera. Quindi ti domino per la tua ambizione, ma anche questa è una fase intermedia. Ma dove vuole arrivare il potere? Io ti domino perché per te essere dominato è la situazione migliore che tu puoi avere. Mentre i primi, quelli che vengono dominati per la paura, in un sussulto di coraggio se ne possono liberare. Mentre quelli che vengono dominati a causa del ricatto, dell'ambizione, in un sussulto di dignità se ne possono liberare, la terza categoria è la più tragica. Quando il potere riesce a persuadere, a convincere le persone che per loro essere servi è la migliore delle situazioni, questi non cercheranno mai la libertà, anzi, vedranno nelle offerte della libertà un attentato alla propria sicurezza. Allora, perché la nazione e non solo i sommi sacerdoti hanno consegnato a Gesù? Perché Gesù, nel suo insegnamento, è andato a toccare quelli che sono i valori sacri della nazione. Per valore sacro si intende un valore la cui importanza è tale che per la sua difesa si può offrire la propria vita e si può togliere la vita degli altri. Quali sono questi valori sacri che sono i pilastri di ogni società e che Gesù è andato non a intaccare, ma a demolire alla base? Sono i tre valori di ogni società che domina le persone e si chiamano Dio, patria e famiglia. Questi valori per Gesù non solo non sono sacri, ma sono valori diabolici, valori satanici, Dio, patria e famiglia. Dirà Gesù che proprio in nome di Dio verrà ammazzato, ricordate il capitolo 16, verrà il momento in cui chi vi ammazza crederà di rendere culto a Dio? Allora Gesù sostituirà Dio, nome comune della divinità di ogni religione, con il Padre. Mentre in nome di Dio si può togliere la vita alle persone, in nome del Padre si può soltanto comunicare la propria, la patria. La patria sono i confini stabiliti dall'egoismo, dagli interessi, dai razzismi, dai pregiudizi delle persone. Gesù non accetta questo. Dirà Gesù nel Vangelo, verrà il momento in cui sarete portati di fronte ai governanti e sarete ammazzati, perché Gesù demolisce il concetto di patria e inaugura quello di regno di Dio, cioè un regno d'amore, dove l'amore dilaga e non conosce quei confini messi dagli interessi, dalle morali, dalle religioni, dalla sessualità. L'amore di Dio è rivolto a tutti. Ma il più delicato è il terzo aspetto, è la famiglia. La famiglia, concepita a quell'epoca, è il luogo dove anche nella più povera delle famiglie si dà la soddisfazione di esercitare il potere. Quindi è un potere che nasce dall'alto, è un Dio che esercita il potere, è il re che determina il potere, ma anche al popolo bisogna dare un contentino di questo potere. Allora nella famiglia il potere era esercitato dal maschio. Era padrone indiscusso della propria moglie e padrone indiscusso dei propri figli. Poteva fare quello che voleva di moglie e di figli. Allora Gesù, a questa famiglia legata ai vincoli di sangue, propone un'alternativa che è la comunità, legata dallo stesso ideale. Ecco perché ce l'hanno tutti quanti, quindi, contro Gesù. La tua nazione e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Sono tutti contro Gesù, perché Gesù è venuto a demolire il concetto stesso di potere. Abbiamo detto che il potere è sempre diabolico, satanico. Allora cos'è che regola la convivenza della comunità? L'autorità. Mentre il potere è un dominio basato, abbiamo visto, sulla paura, sulla ricompensa e sulla persuasione, l'autorità è un servizio basato sulla competenza. Ma qual è la differenza? Mentre il potere mantiene sempre la distanza tra chi comanda e chi obbedisce, l'autorità, cioè il servizio basato sulla competenza, tende ad annullare questa distanza fino a eliminarla. Un esempio. Il maestro, cosa fa il maestro? Mette a servizio dei propri alunni la propria competenza. E cosa desidera un maestro, se è un vero maestro, se non che i suoi allievi lo raggiungano e poi con che soddisfazione vedersi superato dai propri allievi? Quindi mentre il potere mantiene sempre una distanza di sottomissione, l'autorità è quella che elimina la distanza e rende le persone capaci di camminare con la propria esistenza. Nella comunità cristiana ognuno di noi ha delle qualità. Quando queste qualità vengono messe a servizio degli altri, vengono potenziate dallo Spirito, il termine tecnico che troviamo nel Nuovo Testamento è carisma. Carisma non è un dono che scende dall'alto, è una qualità che se non viene sfoggiata per farti bello, per il tuo prestigio, per essere ammirato, per essere d'esempio, ma se la metti a servizio degli altri, questa viene potenziata. Allora nella comunità cristiana nessuna forma di potere, ma le varie autorità. Alle 11 per la seconda parte.